Non un giorno qualsiasi. Storie di chiesa e di vita al di là della quotidianità. Un programma presentato da Federico Piana.
Ed eccoci puntuali come sempre anche questa domenica, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Giuseppe Mauriello. Segnate il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317, il numero verde 800 208 802. Oggi continuiamo a parlare di Avvento e di Natale e lo facciamo con Monsignor Silvano Montevecchi, Vescovo di Ascoli Piceno, in collegamento telefonico. Buona domenica, Monsignore.
Buonasera a lei.
Monsignore, ci stiamo sempre più avvicinando al Natale, come ci dobbiamo preparare per accogliere al meglio Nostro Signore?
Io credo che ogni Avvento per noi è un rispondere a una domanda: come è il mio atteggiamento interiore di fronte al Signore? Il pericolo è di vedere l'Avvento come ricordare una bellissima storia di quanto Dio ha fatto per il suo popolo. Invece non basta quella. Il Dio che è venuto viene anche adesso e vuole venire un po' nella vita di ciascuno di noi, per cui dobbiamo andargli incontro. Dobbiamo anzitutto soffermarci su questo fatto stupefacente, che cioè Dio, potremmo dire, non è rimasto in se stesso, è uscito da sé, si è unito totalmente, così radicalmente, con un uomo che si chiamava Gesù, che quest'uomo addirittura è Dio. Questo è il primo aspetto: Dio si è entrato nella storia di un uomo. Gesù, che tutti vedevano come un uomo, è Dio. Allora è venuto un fatto straordinario. Gli uomini hanno capito che tra l'uomo e Dio ci può essere un'amicizia. E quando si parla di amicizia, pensiamo ai filosofi come Aristotele, si parlava sempre che l'amicizia è un amore di benevolenza. E gli antichi, quando si chiedevano se era possibile l'amicizia con gli dèi, dicevano di no, perché non c'era possibilità di creare qualcosa di comune. E Gesù ha fatto questo, ha assunto la nostra natura umana, è appunto entrato in questa storia, e ha portato la sua natura divina a noi, per cui noi siamo in grado di fare l'amicizia con Dio. Quello che noi chiamiamo la grazia, di fatto, è un rapporto, una relazione vitale, personale con il Signore.
Cosa si deve fare allora, Monsignore, per avere, per ottenere l'amicizia di Dio?
Per fare amicizia con Dio ci vogliono delle antenne particolari. Anzitutto essere convinti di questa realtà, non permettere che il Natale sia oscurato da altre cose come Babbo Natale, i viaggi, le vacanze e tutto il resto, che possono essere anche quelle, ma in secondo ordine. Notarsi tutto è contemplare questo fatto. E per poter incontrare il Signore bisogna prepararsi. Ecco, allora quello che ci chiede la Chiesa: anzitutto abituarsi alla lettura orante della parola di Dio, perché lì entriamo dentro, sappiamo che quella parola in fondo l'autore finale è lo Spirito Santo, e quindi letto in atteggiamento di preghiera fa sì che ci disponiamo ad un ascolto profondo di quello che dice il Signore al nostro cuore. I padri del deserto, gli antichi padri, dicevano sempre che una persona che è in peccato non è in grado di capire la parola di Dio. Un cuore puro può capire la parola di Dio. Ecco, allora il secondo atteggiamento che si chiede alla Chiesa è una purificazione interiore, allontanarsi dal peccato oppure anche da atteggiamenti troppo superficiali nella nostra vita, per cui non siamo più capaci di essere persone spirituali.
Ecco, la preparazione al Natale, Monsignore, richiede però anche la virtù della carità.
È chiaro che se io vivo la carità verso gli altri, faccio gesti di carità semplici, da andare a trovare i poveri, a portare qualche regalino anche semplice, non cercare quei atteggiamenti eclatanti per cui dopo si fa la cena, si fa vedere in televisione, quindi non si capisce bene se si fa per amore della gente oppure per farsi vedere. Ma questa carità che ci hanno insegnato. Mi chiedeva l'altro giorno un giovane: ma in fondo cosa ha portato Gesù nel mondo? Certo, potevo dire: guarda dove c'è il cristianesimo, ha portato arte, ha portato cultura, ha promosso ospedali, istituzioni sanitarie, è vero. soprattutto ha fatto un'altra cosa, ha fatto sì che nella storia dell'umanità ci siano migliaia di luci che sono messe ciascuno di noi, che illumino un po' il cammino di tutti gli uomini, per cui ogni cristiano che vive il Natale deve in un certo senso dire quella luce che Gesù ha portato nell'umanità, ha portato anche nella mia umanità, deve essere una persona serena, una persona fiduciosa, una persona che sa trasmettere speranza anche agli altri. Questo credo sia la cosa più bella che ha fatto il Signore.
Senta, Monsignore, in questo periodo di avvento è possibile che si convertano anche i cuori più duri?
Certo che è possibile. Naturalmente è possibile se c'è una preparazione. Cioè, noi diciamo la conversione di Paolo, è vero, Paolo è un uomo molto religioso, aveva una religiosità sbagliata, ma l'aveva. Viveva per degli ideali, sbagliato, ma viveva per degli ideali. Qual è il pericolo? È questo appiattimento morale che fa sì che sia difficile che venga questo fatto. Tanto è vero che oggi tutti puntano sull'emozione. L'emozione non converte mai il cuore. La conversione è una decisione di coscienza, è vero. Una decisione anche sofferta, che voglio fare questo. E oggi questo è più difficile nei nostri ambienti, perché ci siamo adagiati in un cristianesimo un po' addormentato, per cui si crea una grande macchina di business e così via, però ci sono anche persone invece che si preparano bene, allora questo incontro viene. Dobbiamo essere capaci di avere queste antenne che intercettano il soprannaturale.
Grazie per questa bella riflessione dunque a Monsignor Silvano Montevecchi, vescovo di Ascoli Piceno. Monsignore, grazie ancora e buon Natale.
Arrivederci, buon Natale.
Sembra facile, invece non lo è quasi mai. Chiudi gli occhi se
Sono Federico Piana e questo non è un giorno qualsiasi. Grazie a Giuseppe Mauriello che sta gestendo la parte tecnica. Il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317. Adesso vi porto nella diocesi di Bolzano-Bressanone, dove parliamo di una campagna di sensibilizzazione della Caritas sulle povertà nascoste in provincia, che si chiama Nel mezzo del cammin di nostra vita. Do il benvenuto al direttore della Caritas della diocesi di Bolzano-Bressanone, Pio Fontana. Pio, buona domenica.
Buona domenica a tutti.
Questa è una bella campagna di sensibilizzazione che, ripeto, si chiama Nel mezzo del cammin di nostra vita.
Esatto,
molto importante, molto bella, soprattutto perché mi piace questa cosa, si va a caccia delle povertà nascoste in provincia, giusto?
Sì, esatto. Abbiamo voluto concludere quest'anno dedicato alla povertà, l'anno europeo della povertà, con questa iniziativa nel bel mezzo dell'avvento e in una strada particolare di Bolzano, quella che collega la stazione alla piazza principale dove c'è il grande mercatino, dove quindi c'è un afflusso variegato di persone che vengono un po' da tutta Italia a vedere il mercato, oltre che ai bolzanini.
Certo.
La stazione è anche il luogo dove ci sono delle povertà intorno, dove si vedono anche delle povertà, e quindi abbiamo voluto fare un'azione un po' di impatto con un'installazione che prevede delle sei personaggi a grandezza naturale che sono state incollate sul pavimento del marciapiede, delle figure di persone reali che si sono trovate a un certo momento in una situazione di povertà, non sempre soltanto economica, finanziaria, ma anche povertà di relazioni, separazioni, la perdita del lavoro, la perdita del coniuge, un anziano solo, eccetera, eccetera. E l'abbiamo anche chiamata la povertà, guardiamola in faccia, perché queste figure
ti guardano grandi, negli occhi, vero?
Ti guardano negli occhi . E ti interrogano, come per dire, attenzione, guarda che anche tu puoi essere tra questi tra qualche giorno. Cioè non è più un discorso soltanto dei poveri che vediamo per strada chiedere l'elemosina, ma le povertà oggi possono nascere da eventi che non ci aspettiamo, anche con questa crisi per esempio, e che quindi improvvisamente ci mettono nella categoria di quelli che sono emarginati. No?
Tant'è vero che, Pio, aumentano a livello nazionale le persone di famiglia, diciamo così, benestante, che ad un certo punto perdono il lavoro e diventano persone ai margini.
Sì, perché si fa presto, uno ha da pagare un mutuo, ha dei figli, ha delle cambiali, e quindi l'equilibrio magari era molto tranquillo fino ad un certo punto, e improvvisamente succede qualcosa, va in mobilità, perde il lavoro e improvvisamente uno si ritrova a dover fare i conti con la difficoltà di sopravvivere giorno per giorno, no? Quindi non la ricerca del povero quasi quello classico, ma di una povertà che serpeggia anche tra le persone che magari stavano bene e che devono abituarsi ad un ritmo di vita completamente diverso. Abbiamo voluto un pochettino sollecitare la nostra popolazione, che l'Alto Adige, sappiamo, è una zona abbastanza ricca. Certamente abbiamo anche noi una percentuale di disoccupazione, ma che si aggira intorno al 2,5-3%, quindi quasi una percentuale fisiologica. Ma siamo arrivati ad un quasi 25,3% di persone che sono in questa situazione di crisi improvvisa, temporanea, che si sono ritrovati a dover fare i conti con le difficoltà della vita, no? E su questa strada abbiamo messo queste figure, una ragazza normale che a un certo momento si è trovata con i genitori che bisticciavano, se n'è andata di casa, ha lavorato, a un certo momento la ditta per cui lavorava ha chiuso e si è data messa a mangiare, poi si è messa a bere, adesso ha 42 anni e non riesce a uscire da questa situazione. Una persona normalissima, nata in una casa normalissima, cresciuta in una scuola dove era anche tra i primi della classe, quindi situazioni che ci possono capitare, come per dire, Stiamoci attenti, abbiamo tutti una responsabilità rispetto a situazioni che non sono per lo più volute dalle persone, ma determinate da queste situazioni di cambiamenti che passano sulla testa delle persone.
Pio, sensibilizzare per fare che cosa? Queste figure ti guardano negli occhi, ti interrogano, ma poi le persone che guardano queste figure cosa possono fare?
Le persone che guardano, questa c'è tra noi la povertà, può essere il vicino di casa, può essere la persona che porta il bimbo a scuola, quindi non cerchiamo i poveri troppo lontano, e quindi anche una sollecitazione ad essere attenti, ad accorgersi delle persone che stanno accanto, a cogliere situazioni di difficoltà, a segnalarle, ad aiutare e anche ad intervenire durante anche questo avvento, come avviene anche durante la Quaresima, con una condivisione, portando sia dei mezzi finanziari che poi possono aiutare queste persone in difficoltà che passano attraverso il centro di ascolto, oppure anche mettersi a disposizione come volontari per dare una mano ed attivarsi per stabilire delle relazioni con queste persone.
Lanciando questa campagna, voi avete detto: con questa campagna abbiamo voluto reagire con una provocazione a chi dice se sei povero è colpa tua.
Certo, questo è vero.
Quante volte si sentono queste frasi,
sì,
Pio?
Sì, è molto, molto frequente, perché c'è questa idea che uno si fa da solo nella ricchezza e si fa da solo anche nella povertà, ma purtroppo oggi non è sempre così e il più delle volte è la stessa società che ti spinge a consumare. La pubblicità ci dice tutti i giorni che spendere è facile, che non costa poco, e ti spinge anche a scommettere. Adesso hanno inventato anche il lotto ogni 5 minuti e a un certo momento ti ritrovi con una situazione che non avresti mai considerato nella tua vita. E sono persone normali, persone che fanno gli impiegati, persone che lavorano nella fabbrica, persone che sono anche libere professionisti. Improvvisamente, per vari motivi, ma non dipendenti da sempre e soltanto dalla persona, si ritrovano in una situazione di grossa difficoltà.
La Caritas di Bolzano Bressanone quante persone accoglie per dar da mangiare magari durante il giorno e durante il pasto serale? Queste persone sì, qui che sono persone comuni, che potremmo
certo
essere noi, avete un dato su questo?
Ma io adesso questo dato, io ho il dato, perché da noi c'è anche un sistema di difesa economica che si chiama reddito minimo di inserimento, che è erogato attraverso i distretti sociali, quindi c'è un intervento che sta tamponando abbastanza bene questa situazione di difficoltà economica. Le difficoltà più grandi ce li hanno gli stranieri, quelli che erano qui con lavori provvisori e che improvvisamente si ritrovano a piedi, no? Senza, magari hanno chiamato anche la loro famiglia qui. Noi abbiamo dei punti sostegno con una cena la sera per le persone extracomunitarie che non hanno una casa, che non sanno dove andare, e questa si chiama la mensa della comunità, dove lavorano circa un centinaio di volontari messi a disposizione dalle parrocchie di Bolzano. E poi c'è un servizio notturno che è fatto da una associazione che lavora con noi, si chiama Voluntarius, che gira per la città, dà da mangiare alle persone che trova nelle varie
certo
zone che si conoscono, insomma.
Senti Pio, allora dove si può trovare su internet questa campagna,
sì,
di sensibilizzazione nel mezzo del cammin di nostra vita?
Si trova su internet sotto il sito della Caritas della diocesi Bolzano-Bressanone, e lì trovate anche tutte le indicazioni di questa campagna, che volentieri, se qualcuno fosse interessato anche alla tipologia di installazione, volentieri la mettiamo a disposizione.
Grazie a Pio Fontana, direttore della Caritas della diocesi di Bolzano-Bressanone.
Grazie molte e buon Natale.
Thank you. forse sarà la prima che io non potrò dimenticare. La mia fortuna è il prezzo che dovrò pagare. Lei è la canzone nata qui, che ha già cantato chissà chi. L'aria d'estate che ora c'è è il primo autunno su di me. Lei, la schiavitù, la libertà, il dubbio, la serenità, preludio a giorni luminosi oppure bui. Lei sarà lo specchio dove io rifletterò progetti e idee, il fine ultimo che avrò da ora in poi. Lei, così importante, così unica, dopo la lunga solitudine, intransigente, imprevedibile. Lei, forse l'amore troppo atteso che dall'ombra del passato torna a me per starmi accanto fino a che vivrò. Lei a cui io non rinuncerei, sopravvivendo accanto a lei, ad anni combattuti e avversità. Lei, sorrisi e lacrime, passo accanto a lei.
E adesso parliamo dell'albero bellissimo di Natale che c'è in Piazza San Pietro, non solo la gioia dei romani ma anche di molti turisti che arrivano da tutto il mondo, un albero spettacolare che è stato inaugurato proprio venerdì scorso. Isabella Piro ne ha parlato con Luciano Cecchetti, responsabile dei Giardini Vaticani e supervisore anche dell'allestimento dell'albero di Natale.
Luciano Cecchetti, l'accensione dell'albero di Natale di Piazza San Pietro è una tradizione che i romani, possiamo dire, attendono con trepidazione, alla quale partecipano sempre numerosi. Possiamo dire che quest'albero è un po' il simbolo che il Natale è veramente arrivato in città e un po' anche in tutto il mondo?
Beh sì, in effetti l'accensione di questo albero è atteso non solo dai romani ma un po' da tutti coloro che vengono da ogni parte del mondo a passare il Natale a Roma. Questa è un'usanza veramente che tutti aspettano, quindi è un'accensione molto, molto emozionante un po' per tutti quanti. Chi ha la fortuna poi di stare in Piazza San Pietro in quel momento la sente ancora con più intensità, quindi anche noi che abbiamo partecipato a quest'albero per renderlo bello con gli elettricisti lo viviamo proprio come un segno d'orgoglio anche per il Vaticano, che riesce a far sentire le persone al centro del Natale.
Quest'anno l'albero arriva dall'Alto Adige, è una regione alla quale il Papa è particolarmente legato?
Beh sì, perché il Santo Padre ha la mamma di origini tirolesi, ossia la nonna di Benedetto XVI, era nata a Rasa, in un paesino presso Bressanone, quindi quest'albero, questo arrivo da Bressanone è molto più sentito dal Santo Padre.
Possiamo dare qualche dettaglio tecnico? Quali sono le misure reali? Con quali decorazioni viene addobbato quest'albero?
Sì, allora guardi, quest'anno l'albero è alto circa 25 metri, un pochino più basso di quello dello scorso anno. Le decorazioni vengono in base alla grandezza e alla forma dell'albero e anche al quanti rami ci sono più o meno, se più o meno è rado. Quest'anno è stato adornato con 3.000 sfere argentate e dorate che variano dai 10 ai 20 centimetri, poi con 800 lampadine bianche e gialle a LED e in cima viene collocata una stella a luce pulsante e poi per completare i rami si utilizzano degli strass argentati e più o meno ci vuole una settimana di lavoro. Quest'anno poi non ha nemmeno piovuto, quindi abbiamo potuto lavorare ancora meglio, quindi gli elettricisti fanno veramente un grande lavoro per sistemare il tutto e poi quando è acceso insomma fa il suo effetto.
Insieme al grande albero principale ne sono stati donati anche altri 44 più piccoli. Dove vengono collocati?
Questi alberi vengono utilizzati per soddisfare le richieste all'interno della Santa Sede, si collocano sia in luoghi visibili come l'Aula Paolo VI, i musei, Oppure Piazza Santa Marta, dove viene innalzato anche lì un albero di circa 10 metri che viene poi adornato con luci. Oppure si utilizzano nei vari uffici o appartamenti che ne fanno richiesta.
Anche questi hanno decorazioni particolari?
Sì, quest'anno sono state utilizzate decorazioni che ha donato Bressanone, quindi le tipiche decorazioni sud tirolesi.
In diverse occasioni il Papa ha ricordato che la forma sbettante dell'albero di Natale, il suo verde, le sue luci, sono simboli di vita. Ecco, quale insegnamento secondo lei possiamo trarre dall'albero di Natale?
Beh, l'albero da sempre è considerato anche dalle culture pagane l'asse del mondo, quindi è l'incontro fra il cielo e la terra, quindi l'albero, affondando le radici nella terra, assorbe l'infa vitale, e le luci che si mettono sull'albero simboleggiano la luce che scende su di noi, e quindi l'insegnamento potrebbe essere che è il momento del silenzio, della preghiera e della fratellanza.
Terminato il Natale, il grande albero di Piazza San Pietro dove viene portato? Che fine fa?
Questo è una cosa carina, perché praticamente ci sono delle associazioni che sono unite in un progetto che praticamente avviano a fine ciclo il tronco dell'albero, questo a valorizzazione della creatività. E anche quest'anno, come gli anni precedenti, sarà utilizzato in attività di laboratorio didattico, quindi verranno costruite degli oggetti che poi possono essere o venduti per beneficenza oppure donati ad altri enti.
Quindi ancora una volta l'albero diventa un simbolo di vita che si rinnova?
Eh sì, questo qua è anche un bel segno, viene riutilizzato, perché siccome sono alberi oltretutto che vengono presi in zone dove si effettua il diradamento, quindi per mandare i tronchi dritti vengono tagliati degli alberi che poi vanno avviati alle segherie, e questo è uno di quelli che andava diradato, però è stato scelto tra tutti come il più bello per essere utilizzato in Piazza San Pietro.
A livello personale è un'emozione quella di lavorare all'albero di Piazza San Pietro comunque?
Sì, questa è una cosa che già ho provato lo scorso anno, e in effetti dall'arrivo con un tir speciale, all'innalzamento, all'ancoraggio, perché anche quella lì è una cosa che dobbiamo fare in modo che l'albero sia messo in sicurezza con dei cavi d'acciaio, quindi viene calcolato il peso dell'albero, viene calcolato il tirante che va messo, e quindi sì, in effetti è un'emozione, una vera emozione. Adesso poi con l'accensione parte per noi quello che è stato fatto, quindi inizia il Natale per la Piazza San Pietro, ufficialmente si accende l'albero, quindi sì, l'emozione è tanta in effetti.
Anche nei giardini vaticani vengono messi degli addobbi natalizi?
Sì, nei giardini vaticani si sistemano gli alberi, come ho detto prima in Piazza Santa Marta viene messo un albero grande di circa 10 metri, adornato con luci e strass, anche questo qui.
L'albero di Piazza San Pietro ovviamente viene eretto accanto al presepe, che è un altro simbolo importante del Natale. Ecco, come lavorate insieme agli artigiani che costruiscono il presepe?
Beh, si lavora di comune accordo. La costruzione del presepe in effetti è molto laboriosa. È un presepe un po' particolare, che viene costruito da tante persone, dai muratori agli elettricisti, agli idraulici, ai giardinieri stessi, che poi compongono, mettono il verde. Quindi è veramente un lavoro che viene fatto come se fosse fatto in famiglia, quindi si costruisce insieme proprio per renderlo più bello. C'è un progetto di costruzione, logicamente, perché è un presepe molto importante, molto grande. Però ecco, la cosa bella è quando si toglie tutto quanto e c'è l'inaugurazione, che veramente è il frutto, è il finale di un lavoro fatto a più mani. E questo anche è un'altra emozione, come quella dell'albero, che anche l'anno scorso ho vissuto. Quest'anno si ripete per la seconda volta. L'effetto che fa il presepe sulla piazza, in effetti, lo fa a tutti quelli che sono presenti, alle persone che ci sono, ma anche a noi che lo costruiamo, una grossa emozione.
Signor Cecchetti, vuole lanciare un augurio di Buon Natale a tutti i nostri ascoltatori?
Beh, sì, l'augurio è che, come io ripeto, è solamente un anno che sono qui in Vaticano come responsabile dei giardini, ma sentire veramente il Natale da Piazza San Pietro, sentirlo in modo così forte, è l'augurio che chiunque riesca a passare per la piazza senta quello che veramente si è costruito, cioè il Natale. Come ho detto prima, stiamo costruendo il presepe, abbiamo sistemato l'albero, questo per dare visibilità di un Natale che si riesce, come in famiglia, a costruire insieme con tanta serenità.
Grazie dunque a Luciano Cecchetti, intervistato da Isabella Piro. Vi ricordo il numero verde, prima della pausa, 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317. Sono Federico Piana e questo non è un giorno qualsiasi. Il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317. C'è un libro che non deve mancare, soprattutto per voi che vi dite cristiani e cattolici. Un libro dal titolo Il Vangelo Strabico, considerazioni sul Vangelo domenicale festivo, scritto da Don Benito Giorgetta, al telefono con noi. Salve Don Benito.
Salve, grazie e buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Edizioni Messaggero Padova, giusto,
sì,
Don Benito?
Giustissimo, eh? Giustissimo.
Allora, di questo libro, padre Hermes Ronchi scrive: queste omelie sul Vangelo ci convocano a legare il nostro passo a una stella polare, ad amare con la stessa intensità il cielo e la terra. Tra la Chiesa con le sue icone, i suoi lumi, i suoi incensi e la piazza con il suo rumore non ci deve essere una porta sbarrata, ma una soglia aperta ove scorra il vento dello Spirito di Dio. Si riconosce in questa frase, Don Benito?
Non solo, ma diventa anche uno stimolo a rendere sempre più attuale il testo che io ho voluto scrivere. È una provocazione bella, intensa, significativa e anche saggia quella di padre Hermes Ronchi, che mi ha voluto fare dono della sua prefazione. Certo, è proprio vero, la Chiesa deve proclamare la parola e questa parola non deve rimanere rinchiusa tra le mura di una chiesa come edificio, ma deve giungere sulla piazza verso la Chiesa pietre vive, cioè verso tutti i battezzati.
Che libro è questo che, ripeto, si chiama Il Vangelo Strabico? Bel titolo anche, complimenti naturalmente.
Grazie, anche lei è molto gentile. Dunque, strabico è una domanda che mi hanno rivolto in tanti: come mai questo titolo? Non nascondo che è stato un titolo anche in qualche modo capzioso, cioè ha voluto catturare l'attenzione di chi lo voglia acquistare, lo voglia leggere, lo voglia fare suo. Perché strabico? Lo strabismo è una deformazione oculare che porta un occhio da una direzione e un occhio nell'altra. E questa è una deformazione più lesiva dal punto di vista estetico che dal punto di vista strutturale. E ciò che dal punto di vista medico oculistico, nel caso specifico, è un difetto, applicato alla pastorale vuole diventare un pregio, vale a dire un occhio al Vangelo, un occhio alla storia, un occhio al cielo, un occhio alla terra, un occhio a Dio, un occhio all'uomo, un occhio alla santità di Dio e un occhio alla fragilità adamitica dell'uomo. In buona sostanza, questo è un testo che è nato dalla mia esperienza di apprendista giornalista, di praticante giornalista, nel senso che è una rubrica che è uscita settimanalmente in un locale quotidiano, in un quotidiano locale, chiedo scusa, e avendo questo materiale a disposizione si è pensato di unirlo e di farne una pubblicazione. In effetti sono delle considerazioni sul Vangelo domenicale festivo, come recita il titolo. Non sono degli approfondimenti, non sono degli studi, ma delle semplici considerazioni, quindi è un libro destinato non solo ai addetti al lavoro, sacerdoti, suore, religiose, ma anche ai laici che si vogliono preparare al Vangelo domenicale e avere in questo libro un ulteriore stimolo per avvicinarsi con un occhio critico e con un occhio al Vangelo, un occhio alla loro storia.
Don Benito, per quale motivo è importante fare queste considerazioni, leggerle, meditarle anche per la messa, prepararsi bene, direbbe qualcuno?
Sì, sono importanti, oddio, sono importanti come è importante ogni buona predisposizione per andare non a ascoltare la messa, ma a celebrare la messa, perché il Concilio Vaticano II ci ha ampiamente ricordato che la messa è presieduta dal sacerdote, ma ognuno di noi, essendo sacerdote, re e profeta, cose che derivano, questa ricchezza deriva dalla dignità battesimale, si va a celebrare la messa. Allora ognuno di noi che va a celebrare la messa, se ci va già documentato, con il cuore aperto o con il cuore che ha già avuto modo di leggere, ascoltare e qualora si voglia anche meditare la parola di Dio, ecco che ci offrirà una maggiore adesione a quella che è la parola che poi si ascolterà durante la liturgia domenicale.
Perché Monsignor Giancarlo Bregantini nella postefazione scrive anche questo, naturalmente è una postefazione molto molto importante da leggere, anche forse prima di leggere il testo, no?
Certo, Don Benito.
E poi meditare anche questa, e lui dice sostanzialmente questo: due sono le bellezze di questi testi che ora Don Giorgetta, su sollecitazione di molti, ha deciso di pubblicare in un corposo volume che di certo sarà graditissimo. Prima di tutto la bellezza di una meditazione settimanale sul Vangelo della Domenica, è un appuntamento atteso perché la predica della domenica resta nel cuore della nostra gente come uno dei momenti più preziosi e attesi. Questo è importante, no? Ha ragione ovviamente Giancarlo Bregantini.
Beh, sicuramente ha ragione, perché un pochettino, se io sono il padre di questo testo, lui è un pochettino il nonno, nel senso che essendo lui l'arcivescovo metropolita di Campobasso, nella cui provincia ricade anche la città in cui io esercito il ministero sacerdotale, ossia Termoli qui nel Molise, lui più volte, incontrandomi perché lo conosco, mi ha incoraggiato a scrivere questa rubrica a cui facevo cenno poc'anzi, e quando anche lui ha iniziato ad incoraggiarmi, essendo lui un cultore della parola, un esteta della parola, veramente sono state parole benefiche e anche un incoraggiamento che io ho preso a piene mani, in quanto ho detto, se me lo dice lui che è una persona delicata, squisita e sensibile, posso avventurarmi, e difatti ho voluto, come dire, volare con queste due ali, quella di padre Hermes Ronchi nella prefazione e quella di Monsignor Giancarlo Bregantini nella postfazione. Sicuramente è stata una esperienza che mi ha ripagato, avendo avuto un po' di coraggio editoriale, insomma.
Allora, non dimenticate questo Vangelo strabico, considerazioni sul Vangelo domenicale festivo, scritto da Benito Giorgetta, Don Benito Giorgetta, al telefono con noi. Grazie molte, Don Benito, buona domenica ancora.
Grazie a voi.
Edizioni Messaggero Padova, lo ricordo perché magari chi ci ascolta se lo segna e lo compra.
Certo. Buona domenica a tutti.
Oggi resto fuori, fuori da questa confusione, dove perde il nome la realtà. Preferisco il suono e l'armonia delle mie corde, l'intimo calore che mi dà. Va sempre in linea retta, quello che ci aspetta non si sa, ma sento l'importanza che ha per me la tua presenza, il fuoco dell'assenza che mi fa dire ancora non cambiare mai. Sono sono
cose da difendere. Sono tutte qui e la prima rimani tu, altre non ce n'è sotto il segno del mio vivere.
E c'è un servizio molto utile che vi fa parlare con Padre Pio. Perché vi dà la possibilità proprio di ricevere dei messaggini, delle frasi molto belle che vi fanno iniziare la giornata, direi molto molto positivamente. Il sito, che naturalmente adesso è una cosa importante, naturalmente andate sul sito, tantissimi ce ne sono, Padre Pio ve lo fanno vedere, ci sono le frasi eccetera, ma riceverlo sul telefonino credo che sia molto importante, un SMS che, ripeto, vi dà la possibilità di rimanere in contatto con questo grande santo. Chi l'ha ideato è Roberto Merone, al telefono con noi. Salve Merone, buona domenica.
Buona domenica anche a lei e a tutti gli ascoltatori.
Questo servizio si chiama Buongiorno con Padre Pio.
Esatto, esattamente.
Come funziona?
Ma guardi, è un servizio semplicissimo ad abbonamento e per SMS, è un servizio riservato a tutti i clienti Vodafone, perché l'accordo l'abbiamo sviluppato con la Vodafone in particolar modo, e è semplice, basta iscriversi al servizio e si riceve ogni giorno una frase di Padre Pio, tratta tutta la letteratura del santo, quindi principalmente dalle lettere di Padre Pio.
Perché questa iniziativa, Merone? No, ce ne sono tanti di siti, anche internet, che parlano di Padre Pio, però perché ricevere un SMS la mattina sul telefonino con una frase che naturalmente sicuramente fa riflettere, direi, no?
Certamente, diciamo, lo scopo era proprio questo. Noi abbiamo fatto un'analisi abbastanza approfondita, anche grazie a esperienze analoghe fatte con lo stesso operatore, e quello che abbiamo riscontrato è che c'è una sorta di fame di fede, e quindi queste pillole quotidiane potevano essere un invito alla riflessione, essendo delle pillole in SMS che vengono inviate la mattina, potevano essere anche uno spunto alla riflessione quotidiana e anche, perché no, una carica per iniziare la giornata in modo diverso, perché evidentemente la fede è un supporto importante per poter vivere, diciamo, la propria quotidianità con maggiore impegno, con maggiore con valori anche più profondi, piuttosto che avendo anche la possibilità di riflettere su un tema.
E questo perché le è nato questo desiderio proprio di far conoscere Padre Pio? Perché Padre Pio, Merone?
Ma insomma, al di là di valutazioni più di natura legate al business, quindi alla potenzialità di certi strumenti, era anche una forma di rispetto, di devozione personale, che ha sollecitato l'idea. In qualche modo io ritengo che sia ora il momento anche di attivare un'imprenditoria che contenga dei valori. Quindi non è esclusivamente una motivazione di natura professionale, è anche una motivazione di natura personale. Era un po' come condividere una realtà spirituale con tante persone. Le posso aggiungere che però questo tipo di iniziative hanno un riscontro importante nei clienti, in particolar modo di Vodafone, ma non soltanto, perché, come le dicevo precedentemente, c'è un bisogno di cose più profonde. Mi sembra che davanti a questa grande oggettificazione della società, delle risposte magari semplici, iniziali, che non vogliono essere un approfondimento totale, possono essere un'alternativa valida.
C'è una richiesta, una domanda, possiamo dire così, di fede anche da questo punto di vista, no?
Sì, è il motivo che in qualche modo mi ha spinto all'iniziativa, anche in passato con iniziative analoghe. Certamente c'è un ritorno alla fede misurabile, anche se in forma ancora personalizzata, come lei sa, insomma, c'è una sorta di fede fai da te in questo momento, però è anche vero che proprio un contenuto come questo può aiutare magari ad un successivo approfondimento. L'iniziativa non vuole essere un motivo di veicolazione soltanto della fede, ma anche uno spunto di riflessione anche per i non fedeli. Tra l'altro io ritengo che ci siano poi molti siti anche tra i non fedeli, perché comunque le frasi hanno un contenuto anche umano importante, non soltanto spirituale.
Io so che sono tanti gli iscritti già, no, Merone?
Sì, guardi, diciamo che il servizio è stato attivato da pochissimo e il riscontro è stato molto positivo. Parliamo già di molti, molti abbonati. E questo mi fa piacere, perché significa che comunque la risposta a un tema così importante, che è principalmente legato alla figura del santo Padre Pio di Peralcina, ma in generale la fede, possa avere sempre più successo. Ricordiamoci anche che c'è bisogno di sperimentare nell'ambito della fede anche percorsi nuovi e quindi anche media diversi. Voi perché sono più immediati, voi perché sono alla portata anche dei più giovani.
E poi il telefonino ce l'hanno tutti, no, Merone? Quindi esatto, è più naturale riceverlo lì che vederlo magari in posta elettronica, un messaggio di Padre Pio, per esempio.
Sì,
no?
Esattamente. Innanzitutto sul telefonino non c'è quello che si chiama lo spamming, cioè l'eccesso di email, ma se ne ricevono in modo molto pacato e non eccessive. E non c'è, diciamo, un eccesso di pubblicità via SMS. In più, il bello è che uno può rivederselo durante il giorno molto semplicemente, basta rivederlo e riaprirlo, e quindi ogni giorno ripensare magari a quello che è il tema che è stato proposto.
Ecco, chi c'è dietro queste lettere, diciamo così, scritte da Padre Pio, che poi vengono trasformate in messaggini, in questi messaggi che naturalmente arrivano poi sul telefonino? Io so che c'è una squadra che lavora, no?
Sì, esattamente, dietro questo c'è una squadra di giornalisti che seleziona quotidianamente, diciamo, vengono preparati poi con un largo margine di anticipo e poi dopo vengono preparati tecnicamente per poter essere poi veicolati sulla piattaforma tecnologica. Diciamo che la selezione è importante perché il patrimonio culturale, il patrimonio lasciato da Padre Pio è veramente molto vasto, quindi vengono già selezionati dei temi di volta in volta anche con una certa specificità, non so, dei temi legati ai periodi dell'anno, piuttosto che a un invito alla fiducia, alla speranza, piuttosto che invece dei temi di natura più prettamente spirituale.
Allora, non dimenticate questo servizio molto interessante, buongiorno con Padre Pio, grazie a chi l'ha ideato, Roberto Merone, va bene? Grazie Merone, buona domenica ancora.
Buona domenica a tutti, arrivederci, grazie.
E vi ricordo il numero verde in chiusura 800-208-802, poi gli SMS al 335 12 43 317.